No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Non fare quel viso dritto, in fondo non è questo dramma. Sai quel che diceva quel tale? In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e i Rinascimenti. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio a cucù. Ciao Alga.
Allora, mi sembra veramente un ottimo inizio. Hollywood Party, naturalmente avete riconosciuto la sigla, forse moltissimi di voi avranno riconosciuto anche l'inserto che avete appena ascoltato. Non ve lo voglio dire perché così almeno vi potete sbizzarrire al 335-5634-296. Non è un quiz, naturalmente è un film di cui abbiamo parlato anche ieri. Io sono Enrico Magrelli, sono in via Asiago e mi sposto subito via onde radio, non so se si chiamino ancora così, a Bologna, perché stiamo seguendo il Cinema Ritrovato e lì c'è il mio compagno di microfono Dario Zonta. Ciao Dario.
Buonasera Enrico, eccoci qui. Io credo di aver riconosciuto,
immagino,
altrimenti il licenziamento è immediato, diciamo. La clip che avete mandato, è vero, ne abbiamo parlato ieri e ne riparleremo oggi con un ospite molto importante che stiamo per aspettare fra qualche minuto qui a Bologna.
Sì, infatti è il terzo uomo di Carol Reed, no, di Orson Welles, che si giocava ieri appunto su Ponzi, di quando poi un grande attore ingoia in qualche modo idealmente il film. Siamo su tutti i social network. So che lo sapete, però ve lo voglio ricordare, Twitter ci potete raggiungere attraverso l'account ufficiale di Radio 3 Tweet, l'hashtag naturalmente Hollywood Party, il profilo Facebook ce l'abbiamo, è autonomo, è pieno di notizie, ci sono i podcast del cinema alla radio, delle puntate, la puntata di ieri l'avete già in così, la potete scaricare, la potevate scaricare già ieri sera, ci sono i link per la diretta e tante altre cose, anche il quiz questa settimana, come accade sempre quando seguiamo un festival, non vi proponiamo, però stiamo preparando degli indizi molto molto complicati. Potete mandarci delle email a hollywoodparty@rai.it, il sito hollywoodparty.rai.it. Io comincerei subito con le notizie. È arrivata, mi pare di capire, Isabella Rossellini, almeno così mi dicono le agenzie. L'hai già vista, intravista?
No, non l'abbiamo vista, probabilmente sarà tenuta segretamente da qualche parte. No, non è vero, qui non l'abbiamo vista, ma il clima a Bologna è di assoluta condivisione, gli spazi sono attraversati sia dalle star che dal pubblico, quindi contiamo di vederla presto. Comunque domani è la giornata a lei dedicata.
E soprattutto appunto la dedicata perché è il centenario quest'anno, sì. L'abbiamo detto, l'abbiamo anche citato da Cannes molte volte, anche in altre occasioni, di Ingrid Bergman, e quindi lo diciamo forse per l'unico ascoltatore che non sa che Isabella Rossellini è la figlia. Chissà, magari c'è qualche ascoltatore che l'ha scoperto in questo momento. Le notizie molto rapidamente, oltre alla meravigliosa arena all'aperto, che non è soltanto lì che si svolge il festival a Bologna, dal 2 all'11 luglio ci sono altre piazze di cinema che si aprono e dal 2 all'11 proprio comincia una cosa che si chiama Piazze di Cinema direttamente ed è a Cesena e quindi il cinema continua a vivere anche all'esterno. Schwarzenegger ha presentato a Los Angeles il nuovo Terminator, uscirà in Italia il 9 di luglio, immagino che molti dei nostri ascoltatori, so bene che lo detestano, però alcuni di noi lo amano, lo apprezzano o sono interessati al tipo di cinema che fa. Ci sono dei gestacci dalla parte del in webcam, la webcam è, come sai bene Dario, puntata sullo studio.
Certo.
In questo momento però c'è una scenetta interessante anche in regia. 335-5634-296. Qualcuno di voi aspetta Terminator? Questa è una domanda provocatoria. Poi invece c'è un pezzo di un'intervista, naturalmente non ve la leggo tutta, che trovo molto interessante. Robert Zemeckis è stato intervistato dal Daily Telegraph e tra le tante domande gli hanno detto: ma prima o poi ci sarà un remake per Ritorno al Futuro? Zemeckis, testuale, ha risposto così: tutto ciò non avverrà fino a quando non sarò morto. A quel punto sono certo che lo faranno, a meno che i miei eredi non trovino un modo per fermarli. E questo mi sembra una presa di posizione molto seria. E poi il regista ha anche aggiunto: io considero un oltraggio non tanto il remake o il sequel, soprattutto il remake di Ritorno al Futuro. Cioè, è come quando sento dire facciamo un remake di Quarto Potere. Ma chi sarà Kane? È un'idea folle, non è male anche. Chi potrebbe fare una cosa del genere? In realtà ogni tanto sentiamo, no, che ci sono delle cose, delle ipotesi di remake che fanno davvero rabbrividire. 335-5634-296, cosa ne pensate di questi remake che non hanno senso, anche di questi reboot infiniti? Vi diamo un po' di musica così potete riflettere meglio. Se avete voglia scriveteci gli sms, potete utilizzare anche WhatsApp. Questa è la colonna sonora di Labyrinth, la voce quella di David Bowie, perché Labyrinth è uno dei tanti film a cui ha lavorato l'ospite che arriverà a un certo punto della trasmissione, che è Angela Allen, la possiamo naturalmente annunciare. Stiamo raccontando un festival in corso, però come dicevo prima sono tante le piazze, gli schermi che si illuminano d'estate e ci fa piacere fare un'anticipazione, poi naturalmente ci torneremo nei prossimi giorni, del Pesaro Doc Fest, che ha un direttore che come attore ci piace tantissimo, che è Luca Zingaretti, che da qualche anno così si è concentrato su questo filone produttivo e narrativo che è molto molto importante. Luca Zingaretti, ciao Luca, bentornato e benvenuto a Hollywood Party.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Allora, vi siete trasferiti a Pesaro, mi pare di capire, no? Avete cambiato orizzonte geografico e questo è un segno, secondo me, sempre di vitalità, no? Anche perché appunto poi spesso il rapporto fra i festival e i luoghi possono, rapporti che si sfibrano, Luca.
Beh sì, assolutamente sì, ma soprattutto è stato Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, che ho conosciuto nel corso delle riprese del film di Marco Pontecorvo, che mi ha invitato a dire facciamo una cosa per Pesaro, perché io voglio che Pesaro torni ad essere una città che possa dire la sua in tanti campi. E a quel punto là, io che avevo alle spalle questa esperienza di direttore artistico di un festival documentario, ho detto ma perché non facciamo il festival che è così bene era andata in altre situazioni. Quindi è nata questa prima edizione del Pesaro Doc Festival, abbiamo un po' rivoluzionato diciamo i programmi precedenti, nel senso che abbiamo un po' aggiustato il tiro e abbiamo preparato questa 3 giorni con un programma molto succulento.
Sì, appunto, come dicevo prima, dal 3 al 5 di luglio si svolgerà il festival, che ha dei temi portanti, Luca Zingaretti.
Sì, a parte la presentazione dei documentari in concorso, che sono 10, 5 corti e 5 invece con una durata di massimo 90 minuti, ed è il concorso principale. Poi abbiamo deciso quest'anno di trattare due temi che ci sembravano interessanti. Uno è l'alimentazione, anche diciamo una sorta di omaggio all'Expo 2015, mi sembra essere il tema un po' dell'anno, e l'altro riguarda il terrorismo, anche perché ahimè anche questo tema come dire, io mi sono sempre chiesto quanto la gente capisca quello che viene detto nei vari telegiornali o scritto nei vari giornali. Quest'ISIS che improvvisamente è comparsa e fa così, ahimè, parlare di sé, chi sono queste persone, che cosa vogliono, da dove vengono, quali sono i loro obiettivi? Ecco, secondo me è importante in un festival dei documentari, che è un po' una riappropriazione, il documentario, di un momento di riflessione che la velocità della vita odierna ci ha un po' tolto, parlare e approfondire anche questi temi con audiovisivi e non solo.
No, no, quello è molto utile. Nel frattempo sentite in sottofondo, non è un'interferenza della vostra radio, ma proprio è una clip molto interessante che proprio il Pesaro Doc Fest ha preparato, in cui ci sono frammenti di alcuni dei documentari che verranno proposti nella tre giorni. Sono arrivati circa 300 documentari da tutto il mondo, no? 299 sì, il numero esatto. Quindi la selezione per poi arrivare a 10, Luca Zingaretti, è stata complicata? Quanto avete discusso e litigato fra i selezionatori?
Guarda, io ci tengo a dire che questo è un festival assolutamente trasparente, nel senso che noi abbiamo una commissione di 5 persone che vede tutti i documentari, ne tira fuori una prima selezione, ci riuniamo tutti insieme, anch'io come direttore artistico, decidiamo quali sono quelli che vanno in concorso, e quelli che andranno in concorso verranno a loro volta poi giudicati da una giuria altra, che poi verrà al festival.
Verrà al festival, certo. Sì. Luca Zingaretti, allora ti auguriamo buon lavoro, naturalmente, dal 3 al 5 luglio, se siete a Pesaro, se siete nei dintorni, credo valga la pena così entrare in una sala e vedere qualcuno di questi documentari. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi dell'ospitalità, buon lavoro a voi.
Clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong.
Allora, Carl Anderson, Enrico Muggia, sala canzone memoria, Heaven in Your Mind, da Jesus Christ Superstar. Dario, stanno arrivando mappate, come si dice a Napoli, di SMS, per cui l'idea di un remake di Ritorno al Futuro fa inorridire moltissime persone. Qualcuno invece è contento della nostra scelta di Labyrinth, che è un film che ha visto un'infinità di volte con i figli, questa è Laura. Poi qualcuno propone invece il remake di Arsenio Lupin, perché è sempre un successo. Ovviamente Labyrinth, Jesus Christ Superstar ci aiutano.
Allora, siamo davanti a una signora, caro Enrico, e siamo contenti di averla qui come ospite, che possiamo dire senza alcun dubbio, senza dubbio di sbagliare, che è stata una delle prime pioniere dell'industria cinematografica americana, in un contesto, in un momento della storia del cinema in cui le donne, quelle che facevano il cinema da dentro l'industria, quindi non davanti all'obiettivo, non erano poi così tante. Sto parlando di Angela Allen, che è nostra ospite e soprattutto che è ospite del Cinema Ritrovato, che è stata invitata per raccontare il suo percorso in occasione soprattutto della proiezione che c'è stata di un film meraviglioso di cui abbiamo parlato ieri e di cui parleremo anche oggi, che è Il Terzo Uomo di Carol Reed, uno dei primi film nei quali appunto ho lavorato. La signora Allen, che è inglese di nascita e poi ha avuto l'occasione, l'opportunità di passare dall'altra parte dell'oceano e lavorare con grandissimi registi, la regina d'Africa, l'orca assassina, tra l'altro quella sporca dozzina, Gli Spostati, Moby Dick, io sto
sono dato una parte della filmografia meravigliosa.
Una filmografia veramente molto molto lunga che la Angela Allen ha fatto nel ruolo di script supervisor e di continuity, quindi lavorando in quella che si chiama appunto la continuità, un lavoro tecnico molto difficile che richiede una grande attenzione. Questo è per introdurvi la nostra ospite, alla quale io farò subito la prima domanda, che ha a che fare con come innanzitutto lei forse ho letto che voleva forse essere anche un'attrice prima di iniziare la carriera di script supervisor e nella continuity, è così? E come invece poi è diventata quello che è stata?
Yes, it was true. I wanted to be an actress, but then most young people or girls did in those days. And I realized I couldn't be for many reasons, economic as well as that. And because I had had a secretarial training, I realized that the only job on the set was continuity, or as it was called then, for me. And so I managed to get myself a job. I literally knocked on doors. I was told, well, if you get to a studio, you might get a job. Then there's a new film starting, and I did. That's how it worked. It, unfortunately, doesn't work that way today, but I was very lucky.
È vero, come molte o quasi tutte le ragazze della mia epoca volevo diventare un'attrice, però mi sono resa conto ben presto che per tanti motivi non potevo farlo, anche per motivi economici. E poiché avevo studiato in una scuola e avevo imparato a essere una segretaria, ho deciso che per restare nel cinema questo era il lavoro che potevo fare, l'unico a disposizione forse per una giovane ragazza. E l'ho trovato come? Bussando alle porte, chiedendo se c'era un nuovo film da cominciare, se potevo essere assunta, e così è stato. Effettivamente adesso non è più così, ma allora sì.
Quella che avete sentito è la voce di Maura Vecchietti, che ci aiuta a tradurre la signora Allen. Le chiederò in seguito perché poi il lavoro nella continuità è un lavoro che fanno le donne, se lei si è dato una spiegazione di questo, perché nel cinema tutt'oggi, anche in Italia, la continuità è affidata allo sguardo, all'attenzione, alla capacità mnemonica delle donne. Lei cosa pensa riguardo?
Yes, it was a job that was always done, certainly in England, by women. In America they did have some men, but mainly for westerns, for economic reasons, I believe, when they went on vacation. And also women are probably better at minute detail and watching how many buttons are done up, that's a minor part. But women, and also women had secretarial skills. And in England you had to be able to type your notes and do it very accurately. And most men could not type in my time.
Sì, è vero, è sicuramente così, soprattutto in Inghilterra. Negli Stati Uniti effettivamente ci sono stati anche degli uomini che lavoravano nella continuity, ma soprattutto nei western, e per motivi di tipo economico quando si recitava o si girava in esterno, quindi costavano meno. Ma credo che ci siano anche delle qualità tipiche femminili, che sono la cura per i dettagli, vedere quanti bottoni sono stati slacciati oppure no. Ecco, inoltre un'altra caratteristica, nella mia epoca gli uomini non sapevano battere o scrivere a macchina, le donne sì.
Questo è molto interessante.
Questo è molto molto interessante, oltre all'osservazione dei bottoni. Vogliamo ascoltare sì. Questa volta in versione originale, proprio il terzo uomo.
Sì.
What fools we are talking to each other this way, as though I'd do anything to you. Or you to me. You're just a little mixed up about things in general. Nobody thinks in terms of human beings. Governments don't. Why should we? They talk about the people and the proletariat. I talk about the suckers and the mugs. It's the same thing. They have their 5-year plans. So have I.
You used to believe in God.
Well, I still do believe in God only. I believe in God and mercy and all that, but the dead are happier dead. They don't miss much here, poor devils. What do you believe in?
Oh, if you ever get Anna out of this mess, be kind to her. You'll find she's worth it.
I wish I'd asked you to bring me some of these tablets from home. Holly, I'd like to cut you in, old man. There's nobody left in Vienna I can really trust, and we've always done everything together. When you make up your mind, send me a message. I'll meet you any place, any time. And when we do meet, old man, it's you I want to see. Not the police. Remember that, won't you? Don't be so gloomy. After all, it's not that awful. But what the fella said. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed. But they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace. And what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly.
Che meraviglia, veramente lo ascolteremo un'infinità di volte. Tra l'altro, se andate a caccia dei podcast del cinema e la radio, l'abbiamo fatto forse 3 anni fa, non ce lo ricordiamo, sì. Però trovereste anche questa versione. Possiamo chiedere, Dario, ad Angela Allen, perché la filmografia della signora Allen è veramente sterminata e molto molto interessante, con quale regista è stato più faticoso lavorare, no? Perché poi, come sappiamo, l'elemento della continuità, poi sono registi molto ordinati quando girano e altri, certo, molto meno, quindi saremmo curiosi di saperlo, insomma.
Ecco, giro la tua domanda, sì, perché la signora Allen non ha la cuffia, e mi chiedono appunto di chiederle con quali dei registi con cui lei ha lavorato è stato più difficile, nel senso quale dei registi era più, tra virgolette, disordinato, meno attento, più forse irregolare nel lavoro suo, cioè che la, non dico che l'ha messa in difficoltà, ma insomma che è stato più complicato, ecco.
It's hard to say, and it's probably being indiscreet to name a particular director. John Huston was wonderful, you could tell him. Carol Reed was too. All the good ones, you could suggest something and they would say yes or no. And if you pointed out the error, they would say, okay, we'll go again, or not, because they knew why they could get away with it. But the most difficult film I think I worked with was The Dirty Dozen with Robert Aldrich, because you had a dozen actors, and the older ones were very disciplined. The young new ones were method, and I would go down the line and get them all correctly dressed for the shot. By the time I got to the 12th one, the first one had changed it all again. That, I think, watching all those people trying to, I should say, was the most difficult.
Beh, è un po' difficile rispondere a questa domanda e credo che sarebbe anche un po' indiscreto, ma devo dire che i grandi registi con cui ho lavorato, come John Huston e Carol Reed, erano molto attenti sempre, erano aperti ai suggerimenti. Se io dicevo qualcosa, loro mi dicevano sì, hai ragione, oppure no, perché poi sapevano perché avevano fatto alcune cose e altre, quindi molto molto facile lavorare con loro. Però devo ricordare che il film con cui ho avuto più difficoltà e La sporca dozzina di Robert Aldrich, ed era perché si trattava di sempre di scene con una dozzina di attori, quelli più anziani erano molto disciplinati, quindi abituati a lavorare sul set, i più giovani molto meno, per cui quando finivo di aggiustare i costumi al dodicesimo, il primo si era già insomma cambiato, aveva già cambiato qualcosa.
Puoi immaginare, Enrico, la fatica di gestire un set con 12 sporchi e bravissimi attori, anche lì tutti maschi, in film che tra l'altro nella filmografia molto ampia e varia della signora Allen, però ci sono tanti titoli di film d'azione, di film anche caratterizzati da presenze maschili, diciamo così, come nel caso della Sporca Dozzina, abbiamo citato L'Orca Assassina, comunque film anche molto, direi, muscolari, mi viene da dire, insomma. Vorrei però tornare un po' indietro nel tempo, perché credo che l'esperienza sul set della Regina d'Africa sia stata incredibile. E allora volevo che ci regalasse qualche aneddoto, qualche ricordo di questa esperienza. Lei sicuramente sarà stata molto giovane all'epoca.
The African Queen certainly was an experience. We flew to the Belgian Congo. We had a camp hacked out of the jungle, and then we moved to the Murchison Falls. We all lived on a boat. People got ill, we had to shut down because of the illness. I survived, I might say. And I even had to double for Katharine Hepburn, and I had to take the boat amongst the crocodiles and the captain, who gave me one go and said, you can't go 1 foot left or right, you've got to be in this channel, because there were the most enormous crocodiles you've ever seen lying there. It was their land. They were just basking in the sun. So that was, but I was young and I did that, and I'm probably mad. I'm sure I'd do it again now.
La Regina d'Africa è stata una vera esperienza, quindi siamo arrivati nel Congo belga, poi avevamo un accampamento tutto allestito nella giungla, che è vicino alla giungla, poi siamo passati alle cascate e effettivamente non ho solo lavorato come nella continuity, ma anche sostituito Katharine Hepburn in una scena, la scena in cui sono sulla barca e devo scegliere solo un canale in cui posso navigare, perché era completamente circondato dai coccodrilli ed erano i più grandi che io abbia mai visto e stavano lì belli fermi al sole a prendere il sole. Mi hanno detto, il regista mi ha detto, guarda, devi scegliere questo canale, non puoi muoverti né un metro a destra né a sinistra, devi fare così.
Dario, purtroppo è veramente un ruolo odioso a questo punto, perché noi staremo fino alle 10 domani mattina, perché abbiamo mille curiosità. Tra l'altro Alfredo dice, ma che fa di preciso la persona responsabile della continuità? Magari proviamo a rispondere noi più banalmente, Alfredo, magari ti scriviamo, lo diciamo dopo. Ascoltiamo gli spostati, non so se la signora poi deve andare, è già arrivato il prossimo ospite, dimmi tu Dario.
Lo capirò da qui a poco.
Va bene, allora ascoltiamoci insieme agli spostati.
Non ti lascerò andare via.
Se si potesse essere liberi dalla paura. Ho avuto paura quando mi hai chiesto di sposarti. Ma ora non ne ho più tanta. Ti sei pentito di avermelo chiesto?
No.
Come fai al buio a ritrovare la strada?
È facile, basta tenere d'occhio quella stella. La strada è sotto la stella. e ci porterà dritti a casa.
Allora, adesso siamo spostati in un'altra zona della musica per il cinema, musica spesso prelevata da Paolo Sorrentino. Questo era uno dei pezzi dei brani, anzi, come dicono quelli che parlano bene, dal Divo. E non a caso l'Arcadia ha scelto proprio questo frammento di questa colonna sonora del Divo. Lì c'è stato un avvicendamento di ospiti, mi pare di capire.
C'è stato un avvicendamento di ospiti, esatto. E abbiamo davanti il grande, l'immenso, incommensurabile Tatti Sanguinetti. Ciao Tatti e benvenuto.
Ciao, ciao, ciao Tatti.
Allora, ieri alle 18.15, mentre stavamo per andare in onda, è stato proiettato, è stato visto qui al Cinema Ritrovato il Giulio Andreotti, La politica del cinema, diciamo il secondo capitolo di questa grande avventura, di questa relazione straordinaria, complessa ma molto vitale tra Tatti Sanguinetti e Giulio Andreotti. Noi ne sappiamo qualcosa perché l'abbiamo vista nascere all'epoca. Ricordo che io e Tatti abbiamo anche ospitato il signor Giulio Andreotti, l'onorevole presidente Giulio Andreotti, in trasmissione. È stata una cosa mitica e storica, e poi era solo l'inizio di una storia che è arrivata a questo capitolo secondo, La politica del cinema. Quello che avete fatto sentire prima era la musica tratta da un film. Credo che questo di Tatti sia la cosa più lontana possibile dal quadro, dal ritratto che ne fece Sorrentino, perché questo è un affondo, un avvicinamento graduale che arriva fino ad essere un affondo nella vita, nella storia politica, personale e culturale di Andreotti. Io ho visto il secondo capitolo, che inizia in una maniera meravigliosa con Andreotti che dice: volevo essere un anfibio. Cioè Tatti gli fa una domanda tipica, la Tatti, il suo rapporto con il volo o qualcosa del genere, e Andreotti dice: beh, ogni tanto ho sognato di essere un anfibio, soprattutto quando eri in coda ai semafori. E Tatti giustamente dice: beh, ma questo è l'inizio di 8:30. Tatti, iniziare un film così vuol dire aprire a tante altre dimensioni.
Ma Andreotti mi raccontava di quando nella seconda metà degli anni 30 passarono in 10 anni su un ponte sul Tevere tante automobili quante passano oggi in un pomeriggio. Lui era molto attento alle cose concrete, alle cose materiali. Era cresciuto in una Roma che si svuotava nell'estate e ha visto le pecore per strada e poi ha visto arrivare gli ingorghi, e quindi c'è tutta una dimensione della trasformazione della città che popolava i suoi ricordi, ed era una delle cose più interessanti delle esperienze che ho visto con Andreotti. Da un certo punto sono stato tentato addirittura di fargli fare un un ritratto della città, un vocabolarietto, perché siamo stati assieme tanto tempo, ci eravamo molto affezionati l'uno all'altro e ieri ho provato, veramente finendo questa avventura che è stata vitale ma anche assassina, provavo il rimpianto che lui non l'avesse visto, gli sarebbe molto molto piaciuto vedere questa cosa, invece il prezzo che ho dovuto pagare per finire questo film, che lui morisse, non riesco a darmene pace.
Tanti parlava prima del rapporto con Roma e non a caso subito dopo questo esordio arriva Alberto Sordi su di un taxi in un film non fortunatissimo di Sordi, ma che vedeva la presenza tanto di Fellini quanto dei Andreotti, quindi a un certo punto c'è questa congiuntura di questi tre assi, di queste tre astronavi, diciamo.
E Andreotti raccontò che era stato che lui e Fellini si erano fregati in qualche modo l'un l'altro, che tutti e due avevano promesso a Sordi che avrebbero fatto il film solo a condizione che ci fosse anche l'altro, tutti e due nella più perfetta e nella pacifica delle convinzioni che l'altro non avrebbe fatto il film, e lui invece si sono trovati tutti e due sul taxi di Alberto Sordi, e Sordi doveva dire nel copione di Asia Scarpelli: ammappelo presidente, ma quanto è lesto lei a occupare questo posto. Invece non se la sentì in nessun modo di dire questa battuta e Andreotti si trova sul taxi di Sordi con Silvana Pampanini, Federico Fellini, Lucisano, che era un vecchio, che è un vecchio democristiano del cinema di Andreotti, uno dei tanti dell'industria del cinema che deve tutto, quasi tutto, o molto, molto, molto a Giulio Andreotti.
Dario Tatti, ascoltiamo proprio un passaggio, no? Un momento del film di Tatti Sanguinetti, Giulio Andreotti, La politica del cinema.
La polizia usò per la prima volta i lacrimogeni.
La nuova arma lancia gas lacrimogeni, che con i 24 colpi del suo tamburo spande 4 milioni di piedi cubi di gas in pochi secondi.
Ma non erano pratici, li usarono contro vento e invece di andare verso la gente vennero contro noi tutti a piangere. Quindi una cosa fu in una specie di così, non, un San Carlino però pericoloso, perché poteva succedere l'incidente. Il sindaco, mi ricordo che era un comunista, Gian Quinto, si era dato malato.
Il capo di gabinetto Miraglia introduce presso l'onorevole Andreotti i nostri redattori. Ecco le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza mentre sta per inaugurarsi l'ottava mostra del cinema.
Se occorresse una prova della importanza obiettiva dell'industria cinematografica e della considerazione in cui essa è tenuta dagli organi politici dirigenti del paese,
mi colpisce il fatto che riuscivo abbastanza a leggere, ma anche non tenere soltanto gli occhi sulla carta e gli occhi bassi, con una sorta di simbolture che non pensavo in quel momento di avere, anche perché per me è un fatto molto nuovo.
Di una produzione degna tanto dal punto di vista artistico che da quello sociale, e proteggendoli anche da un'eventuale ingiustificata sopraffazione straniera.
Questa è appunto una scena del film di Tatti Sanguinetti, Giulio Andreotti, La politica del cinema, e avete capito, anche ascoltando, no? In questo momento poi Andreotti commenta rivedendo questa lontana dichiarazione fatta proprio in occasione dell'ottava edizione della Mostra di Venezia. Venezia, Tatti, è la Mostra di Venezia, il Festival di Venezia, è qualcosa che Andreotti ha incrociato spesso, no? Con ruoli, con peso e a volte anche con un'influenza diretta. Vedendo il tuo film la cosa la si capisce chiaramente, direi.
Beh, la clip che abbiamo ascoltato è quella relativa al suo viaggio a Venezia nel 1947, la prima edizione che si tiene in città, il festival ritornerà al Lido solo nel 1948, sarà Andreotti che ce lo riporterà. E lui era un uomo così preciso che nel suo archivio c'era addirittura la ricevuta di questo viaggio, c'era ancora la diaria di questo viaggio che è relativa alle spese dell'aereo e a delle mance, perché lui abitava nella prefettura che era Palazzo Labia, dove adesso c'è una sede della RAI, la Regione Veneto, la RAI dovrebbe rimettere a posto il suo bilancio vendendo Palazzo Labia, ma pare che non ci sia nessuno che abbia i soldi per comprarsi questo vecchio palazzo signorile, mentre invece la clip dei Lacrimogeni è relativa alla sua prima uscita pubblica. Lui ricorda sempre con quella ironia formidabile che contrassegnava quest'uomo, che è la sua, siamo a Venezia ancora, c'è a fianco a lui De Gasperi e la polizia di Scelba spara i Lacrimogeni contro di loro, che finisce contro di loro, e lui non riesce a non morire da ridere.
Sì, così come ricorda le fischiate, come le chiama Andreotti proprio, no?
Sì.
Quando poi scendevano dalle gondole per poi arrivare al Palazzo del Cinema.
E un altro racconto dei tanti che fa Andreotti in questo film riguarda anche il famoso tavolo da biliardo che viene squarciato da un gesto non del tutto controllato, ma puoi raccontarlo tu, Tati, siamo sempre a casa del prefetto.
Dove c'è la prefettura, lui ospita il prefetto Gian Quinto e come dire, un giorno Andreotti aveva 28 anni, era un ragazzetto, insomma si fa coinvolgere una partita di qualche cosa che non è capace e fa uno strappo a un biliardo nuovo di pacca. E il prefetto, naturalmente, lui è il potentissimo sottosegretario con delega a qualunque cosa, gli dicono no, non è niente, e lui naturalmente dice chissà quanti zapossi non mi hanno mandato. Era così Andreotti, riusciva ad avere una leggerezza incredibile, una capacità di fare delle battute, a improvvisare sempre, a non leggere mai e a ricordare. Era una specie di grande zoom all'indietro. Io portavo delle carte, mi preparavo, arrivavo guerritissimo, perché intervistare Andreotti non è come dire Il Divo, che è un film su Topo Gigio. Questo era un film su Andreotti veramente, sullo statista, sull'uomo istituzionale, sull'uomo che dirige il cinema, quindi ogni cosa doveva essere documentata. Io portavo carte, tonnellate, cariole, valigie di carte, lui le guardava, si concentrava un attimo e poi partiva una macchina della memoria e del tempo incredibile, in cui rievocava, apriva, e poi alla fine lui mi ha detto: lei non si immagina che piacere mi ha fatto ricordare questa cosa. Nessuno aveva mai avuto il coraggio di tornare da Andreotti. Io ci sono andato nel 2003-2004, i racconti che facciamo sono di 50 anni prima, 47-53, e nessuno aveva mai pensato alla cosa più ovvia, più necessaria, più doverosa, più facile, presentarsi a quest'uomo di 80 fischi a ricordargli quando ne aveva 27, 28, 30, e come dire, lui mi ha fatto accomodare, mi ha spalancato i suoi ricordi e non ha posto nessuna condizione. Io gli ho fatto tutte le domande che mi balzavano per il capo, tranne una che non gli ho fatto, che era quella di assumere un abito di scena. Quindi, come dire, non mi sono sentito, non ho avuto il coraggio di dirgli vesta una palandrana, una giacca, qualche cosa, perché in televisione poi chissà dove andremo a finire, cosa monteremo, quando monteremo, quanto tempo ci faranno passare. Io sapevo che sarebbero passati dei secoli prima che facessero finire questo film, lo sapevo benissimo in che razza di capestro avevo filato la mia testa, però, come dire, l'ho montato a episodietti, a Fatterelli, a raccontini, a siparietti, a cosini, a pinzillacchere.
Però che hanno anche un ordine cronologico e hanno anche un'ambizione, secondo me, di ricostruzione storica a posteriori, attraverso anche appunto l'aneddotica, i piccoli pezzetti, però c'è l'idea di una visione dall'alto, di un quadro, insomma, di un progredire del tempo e degli eventi, no?
No, c'è un cercare di capire al di là delle parole d'ordine, della propaganda del PC, degli anni del 52, del 53, del 54, che cosa era quel tempo, perché, come dire, un uomo non di cinema, proiettato al vertice del cinema, non può non battersi perché piazzare Loreto, perché la vendetta contro i fascisti, perché la guerra civile, perché il sangue dei vinti non scorra per sempre. Ad esempio ha delle linee di politica culturale molto molto dura, come mi disse Sonnigo, a cui che fu l'uomo che mi consigliò di andare da Andreotti, mi disse: Andreotti ha ammazzato 5 film, il film sulla strage di Melissa, dei braccianti, il film sull'occupazione della Fiat nel 19, il film lo stesso Umberto D, ma ne ha fatti fare 5.000. Andreotti ha ricostruito l'industria, è esattamente il contrario di quello che abbiamo stupidamente, mi ci metto per i primi, creduto per anni. Erano fanfaluche, sono balle, sono panzane, sono aneddoti anche un po' semplicioni e un po' stupidi, che è l'ora di sbugiardare.
Questa, Dario Tatti, come sapete bene, è la nostra sigla. Siamo arrivati alla fine e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda, Riccardo Amoresa, Alessandro Boschi, abbiamo avuto al telefono Luca Zingaretti. Lì da voi sono passati Tatti, ancora lì, cioè Tatti Sanguinetti,
sì,
Angela
Allen, nella bella sede della Film Commission, ho scoperto,
ah, vedi, quindi
c'è addirittura da dormire.
Beh, fantastico, quindi adesso in qualche modo ti attrezzerai. C'era anche Maura Vecchietti, vero Dario, che ci ha aiutato,
sì,
con la signora Allen. Dario Zonta, Enrico Magrelli, domani vi racconteremo un'altra giornata del Cinema Ritrovato. State bene.